Tofik. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 7 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, mercoledì 18 marzo, la nostra newsline la apriamo come di consueto con uno sguardo al meteo. Giorgio Bartolini quest'oggi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Temperature più rigide, ce l'avevate detto.
Sì, oggi ci sarà un'ulteriore diminuzione delle temperature nel corso della giornata rispetto a ieri. Scenderemo ancora, probabilmente non supereremo 11-13 gradi. Sulle zone interne di pianura potremo invece raggiungere 13-14 gradi sulle zone costiere e quelle limitrofe. Non lasciatevi ingannare dal sole che al momento interessa alcune zone della regione, in particolare nelle zone centrali, compresa anche la provincia di Firenze. Nelle prossime ore è atteso un rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori appenninici orientali, con l'arrivo anche oggi di qualche fiocco di neve, qualche debole nevicata sopra 900-1000 metri sull'Appennino, in particolare orientale. Poi in serata la tendenza andrà verso un'attenuazione della nuvolosità. Aumenterà la nuvolosità un po' ovunque nel corso della giornata, con cielo che si farà tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso. Aumenterà anche di intensità il vento, venti che soffieranno da nord-est, saranno quindi di grecale, saranno nel pomeriggio tra moderati e localmente forti. I mari generalmente poco mossi sotto costa, ma mossi a largo, le temperature abbiamo detto in diminuzione. Domani il tempo migliora, con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, qualche nube residua in più. Interesserà i settori appenninici, in particolare orientali, quindi quelli delle province di Firenze e Arezzo, ma in un complesso di tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, un po' su gran parte della regione. I venti domani ancora da nord-est, in lieve attenuazione, ma ancora saranno percepibili. Le temperature domani pressoché stazionarie nei valori minimi, mentre le massime torneranno un po' a salire fino a riportarsi su valori in media o ancora leggermente inferiori, perché stiamo parlando di 15-17 gradi sulle zone interne di pianura.
Bartolini, grazie all'AMA, poi daremo uno sguardo a partire da domani anche sul fine settimana. Breve pausa e torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Dal 19 al 21 marzo torna Magnetica, incontri di musica elettronica. 3 giorni di concerti, talk e workshop dedicati alla sperimentazione all'Auditorium Centro Rogers di Scandicci. Voce, algoritmi, audiovisione. Con alcuni tra i maggiori artisti e performer della scena contemporanea dall'Italia e dall'estero. Magnetica è un progetto di Tempo Reale. Programma su temporeale.it.
Il Libro della Vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, e in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 22 marzo alle 11 Giovanni Cocconi parla de La banalità del male di Hannah Arendt.
Contro Radio.
Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now.
Otto e 12 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale, sul nostro sito controradio.it per la cronaca. L'incidente mortale avvenuto a Firenze, foto notizia dalla Nazione, travolto sulla bici, scontro con un camion, muore un ciclista di 78 anni, stava andando a incontrare un amico, la città cantiere paralizzata per ore, ZTL aperte per far defluire il traffico, notizia che ritroviamo naturalmente su tutta la stampa locale di oggi. Muore travolto in bicicletta tra i cantieri in Viale Gramsci, dalla Repubblica, tragedia lungo i cantieri del tram, Viale Gramsci, uomo in bici investito da un camion, dinamica da chiarire, aperta un'inchiesta dal Corriere, Alfredo Ceccarelli, 78 anni la vittima, Funaro dice a disposizione della famiglia, ciclisti, ma le piste vicino ai lavori sono accidentate, lo abbiamo raccontato più volte anche con la FIAB ai nostri microfoni. Tornando alla Nazione, di taglio alto, comitato di pilotaggio per le ex OGR, non solo il Cubo Nero, l'organo strategico sarà attivato anche per l'area che sorgerà alla Leopolda, ma i nervi restano tesi, opposizione all'attacco, Funaro replica, fiduciosa nel lavoro dei magistrati. Notizia ripresa anche da Repubblica, gli occhi dell'UNESCO e un comitato di controllo per il progetto ex OGR, intrigo UNESCO dall'ex OGR al Teatro Comunale. La novità è che l'ente che tutela il patrimonio mondiale avrà un ruolo di monitoraggio nella trasformazione dell'ex OGR, dove nasceranno case, strutture ricettive, spazi verdi. Intanto con una delibera di giunta il Comune ha prorogato di 5 anni il regolamento UNESCO sul divieto di nuove attività di somministrazione del centro storico, oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali. Particolari da Raffaele Palumbo.
Al 2031. Si tratta del regolamento UNESCO variato dal Comune di Firenze che ora con una delibera di giunta trova una sua naturale prosecuzione. Stiamo parlando del divieto di aprire nuove attività di somministrazione nel centro storico, del piano di tutela delle caratteristiche commerciali, di strade dove sono ammesse soltanto attività commerciali di pregio e delle strade dove è vietato l'insediamento di nuove attività alimentari anche se trasferite da un altro luogo della stessa area UNESCO. Il regolamento finora attivato che si estende adesso a 5 anni e che vede delle novità per arginare il nuovo fenomeno, ad esempio quello delle scuole di cucina nei fondi commerciali, sempre in centro, e il divieto di nuovi sportelli bancomat volanti, gli ATM. Nel regolamento figura poi il divieto di nuove attività di consumo non assistito sul posto di prodotti alimentari, bevande comprese, effettuato nei locali e con l'utilizzo degli arredi dell'azienda, qualora i locali, sede dell'attività, abbiano una superficie utile agibile dell'unità immobiliare inferiore a 100 metri quadri. L'assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, dice che il fatto che Firenze sia patrimonio mondiale dell'umanità ci permette di utilizzare strumenti di particolare tutela contenuti nel regolamento UNESCO. A maggio scade il divieto di nuove aperture di attività di somministrazione nell'area. Con questa delibera di giunta abbiamo avviato l'iter per prorogare nei tempi questo blocco, assieme alla conferma delle strade a doppia tutela, con l'aggiunta di nuove vie e l'impegno a prorogare il regolamento fino almeno al 2031.
Il Ministero blocca la Regione alla sanità, mancano 30 milioni, l'apertura di Repubblica, la partita sembrava chiusa con un esborso aggiuntivo di 80 milioni, ma da Roma contestano l'utilizzo di fondi accantonati per straordinari e autoassicurazione. Ora i conti sono da rifare. Poi richiamo alla storia di Libera che vi anticipavamo, riceve il dispositivo per il suicidio assistito, riprendiamo la notizia anche dal Corriere, Libera ora può scegliere scegliere di morire, arriva il sì dei giudici sul dispositivo. Torniamo invece sull'omicidio di Campi Bisenzio, di Mati Mubakir. In aula il racconto shock dei testimoni: l'ho visto morire, emergono nuovi dettagli sulla notte in cui il 17enne fu ucciso a coltellate. 5 imputati rischiano l'ergastolo. Il servizio di Sandra Salvato.
I colpi, le urla, poi l'ultimo respiro. È il racconto drammatico che arriva dall'aula bunker di Santa Verdiana, dove ieri ha parlato uno dei testimoni chiave dell'omicidio di Mati Mubakir, il 17enne ucciso all'alba del 29 dicembre 2024 fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. Una testimonianza forte, segnata dall'emozione. Il giovane, all'epoca minorenne, ha ripercorso quei momenti concitati: la rissa, l'inseguimento, il crollo della vittima. L'ho visto morire, ha detto, è stato lui a tentare i primi soccorsi, guidato al telefono dal personale del 118. Quando Mati era ormai a terra, un ragazzo incappucciato si sarebbe avvicinato, lo avrebbe sollevato per i capelli e poi lasciato cadere, come rendendosi conto troppo tardi della gravità di quanto accaduto. In aula presenti 5 imputati, tutti giovanissimi, accusati di omicidio volontario aggravato, rischiano l'ergastolo. Il testimone ha parlato anche dell'arrivo improvviso di un altro gruppo armato, forse legato alle fasi iniziali della rissa, che avrebbe cercato qualcuno per regolare i conti. Ascoltate anche 2 ragazzi presenti quella notte. Hanno raccontato di essersi accorte della tragedia solo dopo, sentendo gli imputati discutere in auto. Infine, un ulteriore riscontro. Un altro testimone ha confermato l'uso di un casco e di un coltello nell'aggressione. Un mosaico di testimonianze che restituisce tutta la violenza di quella notte e che ora sarà al centro del giudizio.
Torniamo a parlare dell'avvertenza Alba Montemurlo per il sindacato Sud-Cobas che sta portando avanti la trattativa dallo scorso agosto. L'accordo è chiuso a metà e lunedì si deciderà il destino dei 18 operai pakistani licenziati perché protestavano contro le condizioni di lavoro, senza stipendio e in presidio da 7 mesi. I lavoratori della stireria potrebbero essere adesso ad una svolta, come ci ha raccontato Luca Toscano dei Sud-Cobas.
Ieri si è riunito il 10° tavolo di filiera per l'avvertenza Alba, il tavolo che appunto per la 10ª volta ci mette a sedere insieme non solo alla provincia ma anche alle società committenti dell'Alba. E noi abbiamo detto fumata grigia, nel senso che la novità importante è che c'è un accordo che abbiamo raggiunto come Sud-Cobas con la società che si era candidata a portare avanti l'operazione di ricollocamento dei lavoratori insieme al ricollocamento delle commesse. Però ecco, noi e non solo noi ci aspettavamo che nel tavolo di ieri si potesse arrivare a un punto di conclusione di questa avvertenza, che a cui manca però ancora un pezzo, che è un pezzo fondamentale, e ovvero l'accettazione da parte delle società committenti dei contratti commerciali. Chiaramente l'accordo che è stato raggiunto è subordinato al fatto che i committenti confermino in dei contratti scritti e sottoscritti con questa società l'arrivo delle commesse. Quindi siamo arrivati a un ulteriore rinvio, che è un rinvio antipatico, perché dal nostro punto di vista non ci sono più scuse e non c'è più tempo. Sono 188 giorni oggi che i lavoratori dell'Alba presidiano lo stabilimento di Montemurlo, hanno passato il Natale, hanno passato il Capodanno, hanno passato praticamente ormai tutto il mese anche di Ramadan in presidio e senza lavoro e senza salari. Quindi lunedì prossimo è l'ora X. Noi diciamo che tutte le buone intenzioni che i committenti hanno espresso in queste 10 sedute del tavolo ora non si possono rivelare vuote.
Presentato invece il distretto biologico del territorio fiorentino, il 13° della Toscana, che si conferma una delle regioni leader del settore con il 42% della superficie agricola utilizzata, coltivata con metodi bio, 76 comuni interessati, oltre 5.200 le aziende coinvolte. Sandra Salvato ha sentito Leonardo Marras, assessore regionale all'agricoltura, la vice sindaca di Firenze Paola Galgani e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni.
È un territorio, quello fiorentino, particolarmente sfidante, che è però anche particolarmente evocativo, quindi è il raggiungimento di un risultato, di uno sforzo collettivo che deve essere premiato. I 13 distretti biologici sono la dimostrazione. La superficie biologica va ben oltre il limite che è previsto dalla normativa e gli investimenti così robusti che hanno convertito a biologico tanta parte dell'agricoltura toscana fanno da corredo.
Siamo appunto in un'area che vede almeno 1.000 ettari, no, destinati al biologico. Peraltro siamo sempre propensi a pensare che a Firenze non ci sia, Firenze città, invece sappiamo che c'è anche una dimensione agricola sicuramente non paragonabile ad altri territori, che vede peraltro già l'adesione di 36 aziende, quindi insomma una realtà importante che però si misura con la creazione di un distretto.
Con Firenze abbiamo stretto questa alleanza essenziale che guarda ad alcuni valori precisi, perché l'agricoltura biologica è cultura, è lavoro, è uno stile di vita, indica una strada precisa, ma è anche un'idea di territorio, perché noi stiamo mettendo insieme comuni urbanizzati. A Scandicci ospiteremo anche la sede del nuovo parco dell'ex CNR con la vicinanza della regione toscana.
Tell you about Lee Cross. Gonna tell the story. He's the ladies' boss. his record speaks for itself. Don't worry about him running out, girls. He's got a rose a bit on his shelf. Gonna be chairman of the lovers' ball. Yeah, yeah, yeah. I'm talking about Lee Cross, the great, great lord. And now that you've heard my spiel, whenever you're around and he's in your town, go on over, girl.
Le 8 e 28 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, così come ci avviciniamo all'appuntamento del mercoledì mattina delle 8 e 40, ovvero Dillo a Controradio. Le vostre segnalazioni, una nuova puntata della stagione tutta riascoltabile sul nostro sito nello spazio proprio Dillo a Controradio su controradio.it. Rimanete dunque con noi, perché poi subito dopo Dillo a Controradio ci sarà ancora spazio per le vostre segnalazioni, perché è in programma un nuovo appuntamento con Alia Risponde, trasmissione dedicata al confronto con Plures Alia per le novità del gestore, rispondere alle domande del pubblico, in onda ogni terzo mercoledì del mese alle ore 9. In questa puntata con un esperto nei nostri studi, raccolta differenziata tra falsi miti e riflessioni. Rimanete con noi.
Popolare Network. Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
È scattata nelle scorse ore una prima rappresaglia iraniana per la morte di Ali Larijani, leader di fatto dell'Iran dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Teheran ha lanciato droni e missili su Israele e sui paesi del Golfo. A Tel Aviv due persone sono morte in un'esplosione, colpita anche l'ambasciata americana a Baghdad. Sull'altro fronte proseguono i raid israeliani in Libano, bombardato due volte questa mattina il centro di Beirut, 6 morti, 24 i feriti. Gli Stati Uniti invece hanno detto di aver colpito diverse postazioni missilistiche iraniane lungo la costa vicino allo stretto di Hormuz. Oggi l'Arabia Saudita ospiterà una riunione dei ministri degli esteri dei paesi arabi e islamici su come garantire la stabilità della regione.
Su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera i 20 minori non accompagnati e i tre bambini con le loro famiglie che si trovavano a bordo della nave Sea-Watch 5 della omonima ONG. L'operazione è avvenuta a largo delle coste di Campobello di Mazara nel Trapanese, presto saranno a terra in Sicilia. Per tutti gli altri l'odissea continua, chiediamo ancora che sbarchino subito, dice la Sea-Watch. A bordo restano ancora 64 persone, il porto di sbarco assegnato è Marina di Carrara. L'ONG Alarm Fund denuncia invece che 17 persone sarebbero morte in un naufragio avvenuto presumibilmente al largo di Tripoli tra ieri e l'altro ieri. Si sono invece perse le tracce anche di un altro barcone in difficoltà con a bordo oltre 60 persone che aveva lanciato un SOS prima di sparire dai radar.
Meno 3 giorni al referendum, oggi a Roma alle 17 in Piazza del Popolo si terrà l'evento conclusivo della campagna del no, la presenza dei leader del campo largo. In questi giorni Meloni e i suoi ministri sono perennemente in TV dopo una campagna contraddistinta da toni alti e attacchi ai magistrati. Per la maggioranza ora è il tempo di stanare i cosiddetti elettori moderati. Ieri c'è stato il confronto televisivo tra il guardasigilli Nordio e il presidente del comitato per il no, Enrico Grosso, mentre domani andrà in onda la puntata del podcast di Fedez con la stessa Meloni.
La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul suicidio in carcere di Bernardo Pace, detenuto di 62 anni, morto ieri nel carcere Lo Russo e Cotugno. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si sarebbe impiccato nella cella in cui era recluso da solo, al piano terra del padiglione E dell'istituto. Pace stava scontando una condanna a 14 anni e 4 mesi nell'ambito del processo Idra a Milano sull'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra e aveva iniziato nelle ultime settimane a collaborare con i magistrati.
Cuba stretta tra le difficoltà economiche già insostenibili e le minacce di Trump di un'azione diretta contro l'isola. Qualsiasi aggressore esterno si scontrerà con una resistenza inespugnabile, ha dichiarato il presidente dell'Havana Miguel Díaz-Canel, dopo che ieri il presidente statunitense era tornato a dichiarare di avere intenzione di fare qualcosa molto presto su Cuba. L'isola è sprofondata in un nuovo grosso blackout generalizzato.
Un attacco di droni ucraini ha provocato una vittima nella regione meridionale russa di Krasnodar, notizia diffusa dalle autorità locali. In questi giorni Volodymyr Zelensky si trova in Europa per un giro dei capitali finalizzato a sensibilizzare gli alleati europei sulla necessità di mantenere il sostegno alla causa ucraina anche in questa fase. Il tema sarà al centro anche del Consiglio europeo di giovedì, quando i 27 discuteranno nuovamente del 20° pacchetto di sanzioni alla Russia e del prestito, per ora bloccato da 90 miliardi di dollari promesso a Kiev. Le 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per lavori verso sud tra Calenzano e Firenze Nord. Verso nord rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. Fino a 11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ecco dei attratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Arriviamo alla Fipili per gli spostamenti mattutini. mattutini, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze in direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, ricordiamo che sono in corso le operazioni di getto per la sede tranviaria in Viale Europa nel tratto tra Via Svezia e Via Andorra. Sono previsti provvedimenti di mobilità in orario notturno. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Palazzo Strozzi presenta Rocco a Firenze, un progetto unico concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Visita guidata sabato 11 aprile alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Raccontiamo Firenze insieme. Si è concluso il laboratorio Cinema e Narrazione, Storie di Vita e Comunità, progetto di GLU APS, ideato e coordinato da Giulia Biagi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un percorso partecipato dove cittadini di età e culture diverse raccontano storie vere attraverso il linguaggio del cinema. Da questo lavoro è nato un documentario realizzato insieme ai partecipanti, che diventano coautori delle storie raccontate. Ti aspettiamo il 22 marzo alle 14.45 al Cinema Astra di Firenze per la proiezione finale.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Ellie Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fina.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro. A cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prima puntata venerdì 20 marzo alle 14.30 su Controradio.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:40 minuti, Dillo a Controradio, nuova puntata sulle nostre frequenze ma anche sui nostri canali cross mediali per quanto riguarda anche la pagina Dillo a Controradio, dove potete riascoltare tutte le puntate. Parliamo di bici oggi, lo facciamo con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Assessore, noi volevamo fare un focus e lo faremo sugli incentivi per lo spostamento in bicicletta dei cittadini residenti o domiciliati nell'agglomerato fiorentino, ma non possiamo non partire dal lutto di ieri, il ciclista che è stato ucciso, muore travolto in bicicletta tra i cantieri in Viale Gramsci, cordoglio suo e della sindaca Funaro, e anche delle precisazioni rispetto alla dinamica che è in corso di accertamento.
Sì, è una tragedia come ne accadono troppe in Italia, perché ogni volta che qualcuno perde la vita per strada è un dramma da raccontare alla famiglia, agli amici. Abbiamo espresso con la sindaca vicinanza alla famiglia, abbiamo attivato i servizi di supporto psicologico ai familiari delle vittime che il Comune ha promosso da tempo. Abbiamo cercato di fare quello che ci si aspetta da un'amministrazione il giorno in cui accade questo, dopodiché siamo impegnati i giorni prima, i giorni dopo, fare danni in città. Da questo punto di vista stiamo facendo tantissimi interventi e stiamo provando a fare in modo che disgrazie come quella che è accaduta ieri accadano sempre meno frequentemente.
La segnaletica, la presenza di presidi della Polizia Municipale, la gestione comunque difficoltosa di una cantierizzazione che, essendo mobile, no, cambia anche nelle disposizioni per quanto riguarda la mobilità ciclabile, è una situazione delicata. Ieri però è stato ribadito anche, insomma, il camion non era un mezzo dei cantieri. Ci sono delle precisazioni rispetto a una dinamica che però è attenzionata anche nella sua evoluzione rispetto a cantierizzazioni che creano preoccupazione anche per quanto riguarda quel tipo di mobilità?
I cantieri sicuramente creano dei disagi. Noi abbiamo cercato, come cerchiamo ogni giorno, ogni volta che c'è un cantiere, di preservare il più possibile le percorribilità per le auto, per le biciclette, per i pedoni, ma in un contesto come quello è un po' complicato. Poi non è la giornata per fare polemiche, per fare il battibecco politico. In quella zona lì la pista è peraltro aperta, larga, c'è un incrocio che si può attraversare, c'era la presenza della Polizia Municipale sull'incrocio perché è un incrocio subito prima della scuola che viene presidiato a tutte le ore di punta dalla Polizia Municipale. Diciamo che le fatalità sono sempre possibili e che noi comunque, nonostante i cantieri e le difficoltà, lavoriamo perché le condizioni di sicurezza anche per i ciclisti siano sempre le migliori possibili.
E anche per incentivare l'uso della bici, a partire anche da sperimentazioni che hanno avuto un riscontro. Stiamo parlando Pedala Firenze ti premia, c'è una versione implementata 2026. Qual è il percorso che adesso voi proponete ai cittadini?
Sì, allora, noi stiamo lavorando sulla mobilità ciclabile perché vogliamo che Firenze diventi una città da vivere sempre di più in bicicletta, perché vuol dire avere meno inquinamento, meno traffico, vuol dire avere strade che sono più sicure perché girano meno macchine, meno mezzi privati. Su questo si lavora da un lato a potenziare l'infrastruttura, stiamo progettando diverse nuove piste ciclabili e il Biciplan è arrivato quasi in fondo e tra qualche giorno ci sarà una presentazione intanto ristretta e poi alla città, e nel frattempo stiamo lavorando a incentivare le persone a usare la bicicletta, a abbandonare la macchina. Abbiamo fatto questa sperimentazione l'anno scorso che ha avuto risultati straordinari perché i fiorentini che hanno aderito hanno pedalato più di 4 milioni di chilometri, si sono risparmiati 600.000 kg di CO2, è un successo enorme che abbiamo deciso di rendere strutturale. Quindi adesso ci rivolgiamo a 4.500 persone che non dovranno più scaricare un kit perché abbiamo costruito una nostra applicazione che fa il lavoro che faceva il kit di Finbike e che verranno pagate fino a 30 euro al mese per lasciare l'auto e iniziare a usare la bicicletta nelle tratte casa lavoro, casa scuola, ma anche nelle tratte per il tempo libero.
Ecco assessore, siccome sono dalla notizia che è stata data nei giorni scorsi sono tante le domande, l'attesa per poter partecipare, ricordiamo che le iscrizioni partono dal 1 aprile, l'operatività di tutto questo.
Sì, le iscrizioni partono dal 1 aprile, l'app IF sarà lo strumento da utilizzare per aderire, per essere diciamo ingaggiati in questo meccanismo, va scaricata, si riceve un codice, si inserisce e si procede a iscriversi. Ci sono poi un po' di fiorentini che avevano cercato di partecipare l'ultima volta, che sono in lista d'attesa e che saranno i primi cui ci rivolgeremo, e questo progetto crescerà ancora. Abbiamo già vinto diversi premi, il premio di Will, il premio ANCI con questa sperimentazione, adesso abbiamo deciso di renderla strutturale. Quindi ogni anno porteremo a bordo migliaia di fiorentini chiedendogli di lasciare il più possibile l'auto a casa, prendere la bicicletta, con l'idea che quando uno inizia a farlo scopre che il mezzo più veloce, più economico per muoversi in città e continua.
Grazie all'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio anche per queste informazioni. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready?
Get ready, no. Get ready. Get ready.
Get ready. Give me the green light, go. Tires burn the pavement. People wanna know where Mace, Posse, and Dave went. Still here, still in your ear with a style so hot. You'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred. Meaning credentials. Best of both worlds when we rocking over pearls. In the instrumental. Are you ready?
Ready,
set, set. Jump to the rhythm as hard as you can go.
Keep it steady.
What's a disc jockey?
When it was time to get it lit, we got it hot like fever. Sick with the talk, the pass of your receiver. All about running the spot, and you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio kingpin, subjugate the dub play, and you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A-plus the final. Vocals we align, we'll move it all simultaneously over joints and rock. We earn 30 years, so you can say we got it.
Io mi muovo tutti i giorni in bicicletta sull'asse, diciamo, delle cascine che arrivano fino a Piazza Ferrucci. Ora, sul fatto che la mobilità ciclabile sia stata implementata, è vero, è anche vero che oltre ai cantieri dei lavori della tranvia si aggiungono anche quelli di gli argini dell'Arno, che hanno reso praticamente i lungarni per i ciclisti territorio impraticabile. Poi ci sono, si aggiungono altri lavori e diventa sempre più pericoloso, sempre più faticoso, al di là degli incentivi, per riuscire ad andare in bicicletta in questo periodo. Quindi personalmente capisco che l'amministrazione faccia quello che deve fare, però una giusta alternanza dei lavori non sarebbe male.
Grazie a Francesco, a questo messaggio sonoro che ci ha inviato e che sottoscriviamo anche nelle difficoltà che ci vengono segnalate anche rispetto ai lungarni per la messa in sicurezza dell'Arno, questi cantieri che a volte no costringono addirittura non solo a vedersi interrotti proprio percorsi ciclabili, ma dover salire sui marciapiedi, altro che promiscuità. Insomma, la situazione è veramente delicata e poi ci sono anche le fatalità, poi ci sono anche le inchieste che sono aperte, come nel caso dell'evento fatale di ieri, ma sono tutte problematiche che torneremo a affrontare in Dillo a Controradio. Nel frattempo ci chiedono anche, Luca, se possiamo ripetere il nome dell'app, l'app IF, e anche le informazioni che trovate in Rete Civica, già incentivi per lo spostamento in bicicletta dei cittadini residenti o domiciliati nell'agglomerato di Firenze, troverete proprio nell'intestazione servizio attivo dal 1 aprile 2026, perché da lì si potrà cliccare e accedere all'apposito form per fare la richiesta. Ma le 8:50 in Dillo a Controradio continuiamo ad occuparci di sicurezza stradale avvicinandoci al Chianti, anzi avvicinando il Chianti alla città di Firenze. Buongiorno all'assessore ai lavori pubblici Giulio Saturnini, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Come sta procedendo questa progettualità condivisa, assessore, con città metropolitana, regione e i comuni confinanti rispetto appunto alle strade più sicure e accessibili nel Chianti?
Sì, abbiamo sostanzialmente due grossi progetti attualmente in corso in collaborazione con città metropolitana in particolare. E mi riferisco in primis alla rotatoria che avremo appunto in cantiere, io spero già dai prossimi mesi, per quanto riguarda l'intersezione tra la SR 222 a strada in Chianti e la SP 119 verso San Polo in Chianti, teatro purtroppo di numerosi incidenti anche gravi negli ultimi anni. Un'opera da 330.000 euro finanziati dalla città metropolitana, appunto, per cui siamo nelle ultime fasi della progettazione e ci auguriamo di andare in cantiere davvero nei prossimi mesi. Ma soprattutto un'opera a noi molto cara, ma cara a tutto il territorio a sud di Firenze, è ovviamente la variante di Grassina, il secondo lotto della variante di Grassina, per cui sono iniziati i lavori, come sappiamo, in continuità con il primo lotto. Anche in questo caso siamo fiduciosi che nei prossimi mesi, nel corso del 2027, almeno si riesca davvero a vedere la luce di questa opera, per noi strategica e fondamentale, perché per quanto il nostro sia un territorio meraviglioso fatto di luoghi assolutamente incantevoli, siamo un territorio molto penalizzato a livello infrastrutturale, quindi siamo collegati solo su gomma con la città, e quindi avere finalmente operativa dopo decenni e decenni la variante di Grassina, appunto comprensiva del secondo lotto, sarà per noi una rivoluzione positiva in termini di accessibilità alla città.
C'è anche un importante intervento, stiamo parlando della rotatoria che riguarda il tratto di variante Capannuccia-Mortinete.
Esatto, sarà quella che collegherà, diciamo, il nostro territorio comunale, proprio sul lambire del confine comunale di Revenchianti, con il resto del tracciato della variante, e appunto si innesterà sulla 222, che è la via di comunicazione principale tra Grevenchianti, il comune di Grevenchianti e la parte sud di Firenze.
Accessibilità e maggior sicurezza, queste sostanzialmente le due parole d'ordine, e di sicurezza parliamo anche rispetto ai numerosi interventi che vengono portati avanti invece nei contesti degli edifici scolastici storici in chiave antisismica, ma non solo.
Esatto, è uno dei punti, diciamo, di cui vado più orgoglioso, di cui andiamo più orgogliosi come amministrazione comunale, perché negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 4 milioni di euro in edilizia scolastica, che vuol dire investire non solo nella sicurezza degli edifici, ma nel futuro della nostra comunità. E, in particolare a settembre 2026 riusciremo a riaprire due importanti plessi che sono stati oggetto di ristrutturazioni, di miglioramenti sismici e statici, in particolare la scuola Giuliotti primaria di Grevenchianti e il nuovo plesso di Panzano, infanzia e primaria, che appunto da soli valgono un investimento davvero di oltre 3 milioni e mezzo di euro. E in più a questo si aggiunge un cantiere che abbiamo attivato negli ultimi mesi grazie all'aggiudicazione di un bando PNRR, che è quello del nuovo asilo nido di strada in Chianti, che va a colmare appunto una necessità della frazione di strada in Chianti, e anche in questo caso abbiamo il cantiere in corso, la ditta sta lavorando e ci auguriamo nei prossimi mesi di portare a termine anche questo importantissimo cantiere per il nostro territorio.
Abbiamo voluto raccontare anche questa evoluzione, questo aggiornamento rispetto a lavori che poi si traducono in servizi, un focus su Grevenchianti. Grazie all'assessore ai lavori pubblici Giulio Saturnini per essere stato con noi.
Grazie mille a voi.
Dillo a Controradio. di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Ci arrivano delle segnalazioni al 342 81 04 111. C'è già chi si porta avanti per la trasmissione successiva, quella con Alia, ci scrivete per quanto riguarda le biciclette, invece di 30 euro al mese, stiamo parlando del progetto Pedala Firenze ti premia, invece che 30 euro al mese sarebbe più utile cercare di proteggere i cittadini che scelgono di avere una bici e che se la vedono rubare ogni 3 mesi. Altro tema caldissimo e sempre presente anche ai nostri microfoni tra le vostre segnalazioni e quando soprattutto abbiamo il responsabile della FIAB qui con noi per parlare anche della tematica dei furti delle biciclette. E poi per dirlo a Controradio ci chiedete aggiornamenti sul futuro del cantiere S Lunga, l'ex panificio militare. Ci sono voluti più di 2 anni solo per riaprire via da Empoli. Ci torneremo, grazie anche per questa segnalazione. Invece dopo una breve pausa andremo con Alia Risponde, il nostro ospite di oggi, Alessio Arrighi, direttore area produzione e servizi Pluresalia, a parlare di raccolta differenziata tra falsi miti e riflessioni. Dillo a Controradio invece tornerà mercoledì prossimo.
anni di GLU Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 21 marzo, Giorgio Canali in concerto. Chitarre ruvide, parole che bruciano e tutta l'energia del rock dal vivo. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La legge Meloni Nordio è pericolosa perché riduce l'indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Per difendere una giustizia imparziale, al referendum del 22 e 23 marzo vota no.
Messaggio referendario a pagamento del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. Committente responsabile Giuseppe Gesmundo.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro radio.
If you do want me, give me a little sugar. If you don't want me, don't leave me on down. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling blue and I want you, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Show me that you're mine, girl. Oh yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh my darling, to show me that you're mine, girl. Alright. If you do want me, give me a little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, show me that you're mine, girl. Alright. Just give me some kind of sign, girl. Up, my baby. To show me that you're mine, girl.
Ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
9 passate da 6 minuti, esattamente, siamo alla nona puntata di questa stagione di Alia Risponde, una trasmissione che è fatta anche dalle vostre segnalazioni a cui possiamo rispondere in studio, cerchiamo, e poi altre invece hanno una presa in carico da parte di Plures Alia per rispondere sicuramente nel corso delle puntate successive. Tema di oggi, come anticipato, raccolta differenziata, attenzione, tra falsi miti, e ce ne sono, e riflessioni. Ne parliamo e ringraziamo per essere qui Alessio Arrighi, direttore area produzione e servizi Plures Alia, ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Spoileriamo un po', perché non solo ha questo ruolo Arrighi, ma è anche ascoltatore e socio del Controradio,
sì,
Club.
Socio familiare.
E quindi, come vedete, da newsline a newsline, soprattutto in queste settimane, abbiamo degli ospiti che rivelano anche la loro passione per la radio, ma a noi interessa adesso Arrighi soprattutto il suo ruolo, perché arrivano già delle segnalazioni per il tema di oggi, la raccolta differenziata. Ma quanti rifiuti produce ogni giorno ciascuno di noi?
Ecco, partiamo dai dati del 2025. La città di Firenze ha prodotto 218.000 tonnellate di rifiuti, 135.000 sono materiali recuperabili, 82.000 vanno invece a smaltimento. Ogni persona produce mediamente ogni anno 595 kg di rifiuti, e per lo specifico 83 di carta, 107 di imballaggi, vetro, plastica, lattine, 158 di organico, 20 di altre raccolte e 226 di rifiuti indifferenziati.
Ecco, torniamo al numero complessivo che ci diceva, quant'è?
Pro capite 595 kg.
Ecco, viene una provocazione, insomma una sollecitazione da fare. Sembra quasi che si producano, cioè che si comprino rifiuti, cioè l'utilizzo che facciamo della materia è veramente poi in gran parte anche uno scarto successivo.
Sì, allora, per capire meglio, una cosa che utilizziamo è questa: il volume prodotto da Firenze corrisponde a 3 milioni e mezzo di metri cubi all'anno, cioè se noi li stendessimo sopra un campo sportivo verrebbe un'altezza di 480 metri ogni anno, cioè un palazzo di 160 piani grande come un campo sportivo. Questo è il volume dei rifiuti che la città di Firenze rigetta, tutte cose che non vogliamo più.
Altro che cubo nero, mi verrebbe, sì, mi verrebbe da dire, cioè veramente dobbiamo metter mano alla nostra educazione in termini di gestione dei rifiuti e da qui arrivare a una corretta raccolta differenziata. Come stiamo andando per quanto riguarda i cittadini e l'utenza?
Allora, la città di Firenze quest'anno supererà, ancora non abbiamo i dati definitivi, raffinati, però supererà il 70% di raccolta differenziata. Quello che c'è dentro i rifiuti che cos'è? In gran parte sono imballaggi, e non voglio criminalizzare tutti gli imballaggi, perché alcune volte sono utili per garantire igiene sugli alimenti che acquistiamo, però è uno degli aspetti dove c'è più speculazione, perché l'imballaggio spesso è uno strumento di marketing che serve per farci acquistare qualcosa, e anche il costo sul prodotto finito è elevato. Basta pensare all'acqua naturale che consumiamo in bottiglia, dove c'è moltissimo scarto. Poi le altre cose che determinano, che sono nei rifiuti, sono oggetti che si consumano, ma tipo matite, biro, rasoi, quindi hanno una vita breve. Poi ci sono quelli che una volta chiamavamo beni durevoli, che sono gli elettrodomestici, mobili. Ecco, questi, mentre tanti anni fa, quando ho iniziato a lavorare nei rifiuti, avevano cicli di vita di 10-15 anni, adesso l'hanno molto brevi, perché tutte le volte che si guasta un'apparecchiatura elettronica o una lavatrice, conviene sempre più cambiarla e buttarla via.
Perché anche perché le stesse aziende inducono a questo, sì, no? L'obsolescenza programmata non è un falso mito, è una realtà.
No, è reale, e questo porta a produrre tanti rifiuti. Oltre a questo ci sono le cose che decidiamo noi che diventano rifiuti, cioè le cose che non hanno più un valore affettivo nella nostra vita, magari ce li siamo portati dietro e a un certo punto decidiamo di allontanarli. Quindi i rifiuti in primo luogo sono cose che mentalmente decidiamo di allontanare da noi, dalle nostre case perché non c'è spazio, o dalla nostra vita. Quindi per produrre meno dobbiamo fare attenzione a ciò che ci portiamo dentro, perché spesso acquistiamo delle cose spinti così dall'euforia, dal momento, che non hanno senso.
E torniamo dunque ad un messaggio che ci è arrivato, che è una riflessione, 342 81 04 111, perché portiamo avanti anche una forma di educazione, non solo di risposta ad una necessità e a un servizio. Diminuire dunque i rifiuti fin dalla produzione è la prima cosa da fare.
Sì, allora, un po' di anni fa è uscito uno spot, diciamo, erano le 3 R per contenere i rifiuti: riduci, ovvero utilizzare meno cose che diventano rifiuti, riutilizza i beni come i libri, che anziché buttarli per fare carta li facciamo circolare, li legge qualcun altro come bene, e recupera la materia. Questi sono i principi fondamentali, che sono correttissimi e stanno nella gestione dei rifiuti. Quindi questo non avviene soltanto perché un'azienda come la nostra svolge il proprio lavoro, ma dipende soprattutto dal comportamento che tutte le persone hanno. Quindi è importante diventare consapevoli che il nostro stile di vita porta a produrre quantità importanti. Una cosa buona a cui i cittadini e la nostra società sta rispondendo è capire, quindi non buttare via dietro senza vedere e preoccuparsi, ma quando abbiamo qualcosa a mano vediamo di che cosa è fatto e mettiamolo nel buco, nel sacco giusto, perché questo già consente un recupero della materia.
E su questo torneremo, però partendo proprio dal produrre meno rifiuti e dunque dall'acquistare anche come gesto politico, è logico che se noi andiamo più verso prodotti sfusi, le aziende capiranno che gli imballaggi insomma non sono attrattivi così come pensano, e quindi impatterebbero molto di meno.
Certamente, questa è una delle cose principali, e fra l'altro dà benefici immediati anche sull'economia familiare, perché il consumo pro capite di imballaggi annuale per una famiglia è stimato a una quota che è superiore a 1000 euro all'anno. Quindi compriamo delle cose che appena arriviamo a casa le buttiamo via. Il classico esempio è la banana non ha bisogno di scatoline, ha il proprio imballaggio e la buccia, perché quello che è buono è dentro ed è protetto. È assurdo comprare la banana dentro la scatolina e il cielo fa, non serve a niente.
Allora ci scrivono, e non è il solo messaggio che tocca questo tema: nella cifra dei rifiuti pro capite prodotta a Firenze bisogna tener conto anche che ci sono i rifiuti prodotti da milioni di turisti ogni anno. Peraltro anche su questo forse bisognerebbe ragionare: una pizzeria in centro credo paghi la stessa tari di una pizzeria a Novoli. Sono due riflessioni che però stanno insieme, possiamo dire.
Sì, allora ovviamente in questi rifiuti, i rifiuti urbani, per chi non è, comprendono quelli delle attività che fanno preparazione e somministrazione di alimenti. Non ci sono le industrie che producono rifiuti speciali, ma ci sono queste. Quindi una differenza che c'è tra Firenze e altri comuni vicini, che la quantità è un po' aumentata di circa 100 kg abitanti annuo, è l'effetto del flusso turistico che non è residente. Per quanto riguarda la tari differenziata, questo oggi segue delle normative nazionali con le quali non è possibile differire i costi in funzione del luogo in cui si trova.
Quindi è un precipitato della griglia legislativa nazionale.
Sì. Però noi stiamo lavorando, cioè abbiamo in alcuni comuni in cui facciamo la tariffa corrispettiva, ci sono delle riduzioni per chi avvia maggiormente al recupero, e quindi determina una minor produzione di rifiuti non recuperabili, e qualcosa del genere lo stiamo portando avanti, ed è possibile con l'elettronica prossimamente approntarlo anche su Firenze.
Allora, sto cercando un messaggio di un'ascoltatrice, Mariangela, che si era portata avanti prima della messa in onda addirittura della trasmissione. Ci scriveva: buongiorno, mi è arrivata la fattura Alia relativa all'ultimo trimestre 2025, risulta solo una svuotatura carta, non vengono caricati tutti gli svuotamenti degli operatori, perché non è assolutamente possibile che in 3 mesi abbia conferito la carta solo una volta, ed è abitante del comune di Lastrassigna.
Sì, allora, il comune di Lastrassigna è un comune in cui abbiamo la TARIC, la tariffa corrispettiva, misuriamo in volume i conferimenti degli utenti. Può capitare, perché la lettura viene fatta dai camion con dei tag, e talvolta un tag può essere difettoso, oppure il camion si parcheggia lontano dal posto in cui è esposto il contenitore e quindi non viene letto. Tutti gli utenti attraverso la nostra app, Ali App, possono fare l'autolettura, quindi andare sul proprio profilo, entrare e inserire la lettura che non è stata fatta, in modo che diciamo porti volume per avere la riduzione tariffaria per chi avvia il recupero.
Veniamo a un falso mito a Righi che torna con il cercare di conferire bene nelle varie indicazioni della differenziata, tanto poi buttano tutto insieme e quindi io non la faccio.
Allora, noi ogni tanto facciamo una giornata con gli impianti aperti per far vedere i nostri impianti di avvio e recupero. Che cosa succede alle materie che recuperiamo? Ovviamente vengono conferite per tipologia distinta e le raccolte principali sono quelle dei rifiuti organici, carta, multimateriale, vetro e rifiuti indifferenziati. Ognuno di questi, i nostri camion tutti i giorni ingorgano le strade di Firenze, svuotano i contenitori e poi vanno a portarli agli impianti di trattamento. Quindi quando raccogliamo l'organico va all'impianto di Montespertoli, dove c'è un trattamento apposito. Quello che può capitare ogni tanto è che troviamo materiali non conformi sulla raccolta stradale, per dire, prima che venissero chiusi a Firenze c'erano molti abbandoni di scarti tessili e quindi trovavamo camion con l'organico che in realtà avevano molti sacconi neri di stracci. Quelli all'impianto vengono tolti con un escavatore e allontanati, però tutti i materiali vanno alle piattaforme dove hanno un trattamento per essere raffinati. C'è sempre un po' di materiale non conforme anche nella carta, un po' di sporcizia, vengono trattati e poi vanno in quel caso all'industria cartaria, oppure come l'organica a Montespertoli va a produrre biogas.
Quindi anche quando non c'è proprio un corretto conferimento riuscite a sopperire a questo e a recuperare il recuperabile?
Sì, ovviamente quando non sono quantità grandissime, a volte dobbiamo fatto dirottare i materiali che sono troppo sporchi come scarto, perché altrimenti abbiamo trituratori, vagli, quelli ci intasano la linea di trattamento. Però ci sono proprio queste piattaforme per ripulire il materiale affinché diventi materia prima e abbia una nuova vita.
Allora, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice: alcune informazioni per il corretto smaltimento sono difficili da reperire perché cambiano tra l'altro da comune a comune. Per esempio, tutte le stoviglie monouso vendute come compostabili invece nel nostro comune non sono smaltibili negli impianti del compost, ma nel multimateriale. Come fare a rintracciare corrette informazioni?
Allora, le corrette informazioni possiamo reperire sempre dall'app, perché oltre alla ricerca alfabetica c'è la possibilità di inquadrare un QR code dell'imballaggio, dell'oggetto che abbiamo, e ci dice esattamente dove va messo. Quindi quella è la cosa più precisa. Poi dobbiamo dire che in Italia c'è un sistema di avvio e recupero che è basato sui consorsi volontari, cioè c'è il CONAI, che è il Consorzio di Recupero Nazionale degli Imballaggi, che a sua volta ha il CoRePro per le plastiche, Comieco per la carta e così via. Questi consorzi determinano le regole. Nel caso particolare degli oggetti in Mater B, noi siamo in grado di utilizzare nei nostri impianti i sacchi, perché sono sottili e in poco tempo si degradano, mentre le stoviglie, che sono spesse, nei tempi di trattamento anche al compostaggio che abbiamo, rimangono come scarti, e quindi noi possiamo introdurre per questo motivo e diamo indicazioni che vanno a finire i rifiuti indifferenziati, perché diciamo complicano la gestione e ci deprezzano poi il prodotto finito che va in agricoltura.
Comunque l'app, diciamo, è lo strumento più accessibile, sì, anche come tempi. Allora, abito in via del Podestà, a 100 metri da casa mia la raccolta è porta a porta, qui no, cassonetti, abbandoni a tonnellate. C'è in previsione l'estensione del porta a porta qui da noi? Non so se lei lo sa, altrimenti prendiamo in carico.
Allora, le decisioni non spettano esclusivamente all'azienda, ma vengono passate attraverso ATO, che è l'autorità che gestisce la nostra concessione, il lavoro che facciamo, e diciamo si danno risposte sulla base delle informazioni dell'amministrazione comunale. Quindi la zona di Firenze ha la parte collinare in cui facciamo una raccolta porta a porta, e la parte della città più viva, in cui sarebbe molto complicato tenere i bidoncini e i sacchi sui marciapiedi, invece una raccolta stradale digitale con cui si riconoscono gli utenti. Ovviamente i punti di confine che cosa determinano? Persone che non vogliono separare i rifiuti, passano vicino al contenitore e sporcano, lasciano tutto fuori spesso. Potrebbero anche aprirlo con la chiavetta del telefono, ma in molti casi non lo faranno. Quindi noi abbiamo dei colleghi, perché quello che facciamo noi è avere tantissime persone che la mattina presto escono, vanno sulle strade, svuotano i cassonetti, puliscono le piazze, puliscono i giardini, e la nostra forza sono i nostri operatori che tutti i giorni in maniera minuziosa, come tante formichine, vanno in giro a ripulire. Quindi noi abbiamo un paio di passaggi al giorno per pulire le postazioni, però ci scontriamo tante volte con i comportamenti di pochi incivili che sciupano il lavoro che tanti fanno,
e demotivano persone, magari appunto anche sì, gli altri, oppure offrono, prestano il fianco a quei famosi falsi miti, sì, su cui ci confrontavamo poc'anzi. Perché gli sfalci, perché per gli sfalci devo prendere appuntamento per smaltire? Perché solo nel comune di Empoli, mentre nei comuni limitrofi no, i rifiuti vanno al terrafino?
Allora, noi con il nuovo impianto, prima facevamo compostaggio, sfalci e potature insieme agli scarti organici delle cucine, adesso con il nuovo impianto che produce biogas dobbiamo togliere questa parte che non è putrescibile perché è fatta di ramaglie e trattarla separatamente, perché dopo che abbiamo estratto il metano dalla parte più morbida, putrescibile, rimane una parte del digestato, e anche quello lo miscoliamo al verde e alle ramaglie per fare compost e andare in agricoltura. Quindi dobbiamo avere due filiere di raccolta. Abbiamo attivato in molti comuni, no, a Firenze per il momento non c'è una raccolta on demand degli sfalci e potature, quindi andiamo a prenderli alle case singolarmente.
Allora, lei lo sapeva che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio sono esigenti e partecipano, quindi era pronto e fa parte insomma di questa comunità. Sono le 9:23 minuti. Io vorrei concludere innanzitutto con una sintesi di Arrighi rispetto al ruolo dei cittadini, ma anche delle amministrazioni, perché c'è chi ci chiede: non criminalizzate troppo l'utenza, insomma, ci sono delle scelte politiche a monte da fare e anche economiche a livello industriale.
Sì, allora ovviamente il nostro servizio è un servizio atipico rispetto agli altri servizi a rete, in cui ci arriva un cavo, un tubo con un contatore e ci porta servizi dentro l'abitazione. Il nostro è il contrario, non ci sono contatori che tengano, perché i rifiuti si possono anche abbandonare, e ciò che facciamo è allontanare dalle città delle cose che non servono più, quindi è l'uscita dall'abitazione, non l'ingresso, e per questo è più difficoltoso avere un rapporto diretto. Tutti sappiamo, se lasciamo la lampada accesa paghiamo di più di energia elettrica, se stiamo troppo sotto la doccia paghiamo più di acqua. Nel nostro caso ci sono delle vie di fuga e questo è più difficile, però il lavoro che facciamo dipende molto dall'approccio dei cittadini, perché se separiamo riusciamo a accompagnare questo, al di là di tutto credo che sia un comportamento civile, una responsabilità etica che tutti abbiamo, di lasciare un mondo non degradato ma più, per quanto possiamo, più pulito possibile. Quindi dare nuova vita, oggi siamo al 70% di materiali che tornano a essere carta, energia o plastica, è un grosso valore, e lo facciamo solo con la collaborazione dei cittadini, perché ad oggi non esiste un impianto che da una massa informe di cose mescolate sporche tiri fuori della carta e una cartiera accetta e può riciclare.
E quindi dai falsi miti spostiamo l'attenzione sul futuro sostenibile, come sulle buone pratiche. Molti ascoltatori e ascoltatrici ci ricordano le 3R cui faceva riferimento anche Rossano Ercolini, la strategia rifiuti zero, che insomma il nostro pubblico ben conosce perché ce ne siamo occupati negli anni. Concluderei con un messaggio che faceva riferimento al riuso dei libri, no? Che lei diceva precedentemente. Ci pensavo poco fa accompagnando i figli a scuola, in 4 anni e 2 figli. Grazie allo scambio non abbiamo dovuto comprare quasi niente, ci troviamo ancora con cose in ottimo stato per continuare il ciclo. Aumentare e incentivare le occasioni anche pubbliche di scambio permetterebbe un ricircolo ancora più efficace. Mi sembra davvero una riflessione da condividere, con la quale concludere. Io ringrazio Alessio Arrighi, direttore area produzione servizi Pluresalia, per essere stato con noi.
Bene, grazie a tutti e buona giornata.
Alia Risponde tornerà il 15 aprile prossimo, trasmissioni riascoltabili anche dal nostro sito controradio.it.
Alia Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.